Beh, capitolo 5. Giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Sceso dalla barca, subito dai sepolcri gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato, neanche con catene, perché più volte era stato legato con ceppi e catene, ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi, e nessuno riusciva più a domarlo. Continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. Visto Gesù da lontano, accorse, gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: «Che vuoi da me, Gesù, figlio del Dio Altissimo? Ti scongiuro in nome di Dio, non tormentarmi!» Gli diceva, infatti, «Esci, spirito impuro, da quest'uomo!» E gli domandò: «Qual è il tuo nome?» «Il mio nome è Legione», gli rispose, «perché siamo in molti!» E lo scongiurava con insistenza, perché non li cacciasse fuori dal paese. C'era là, sul monte, una numerosa mandria di porci al pascolo. E lo scongiurarono: «Mandaci da quei porci, perché entriamo in essi!» Glielo permise. E gli spiriti impuri, dopo essere usciti, entrarono nei porci e la mandria si precipitò giù dalla rupe nel mare. Erano circa 2000 e affogarono nel mare. I loro mandriani allora fuggirono. Portarono la notizia nella città e nelle campagne, e la gente venne a vedere che cosa fosse accaduto. Giunsero da Gesù. Videro l'indemoniato seduto, vestito e sano di mente, lui che era stato posseduto dalla legione, ed ebbero paura. Quelli che avevano visto spiegarono loro che cosa era accaduto all'indemoniato e il fatto dei porci. Ed essi si misero a pregarlo di andarsene dal loro territorio. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise, ma gli disse: «Va nella tua casa, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te». Egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tutti erano meravigliati. Essendo Gesù passato di nuovo in barca all'altra riva, gli si radunò attorno molta folla ed egli stava lungo il mare. E venne uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo, il quale, come lo vide, gli si gettò ai piedi. E lo supplicò con insistenza: «La mia figlioletta sta morendo. Vieni a imporle le mani, perché sia salvata e viva». Andò con lui. Molta folla lo seguiva e gli si stringeva intorno. Ora una donna, che aveva perdite di sangue da 12 anni, gli aveva molto sofferto per opera di molti medici, spendendo tutti i suoi averi senza alcun vantaggio, anzi, piuttosto peggiorando, udito parlare di Gesù, venne tra la folla e da dietro toccò il suo mantello. Diceva infatti: «Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata». E subito le si fermò il flusso di sangue e sentì nel suo corpo che era guarita dal male. E subito Gesù, essendosi reso conto della forza che era uscita da lui, si voltò alla folla dicendo: «Chi ha toccato le mie vesti?» I suoi discepoli gli dissero: «Tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici: chi mi ha toccato?» Egli guardava attorno per vedere colei che aveva fatto questo. E la donna, impaurita e tremante, Sapendo ciò che le era accaduto, venne, gli si gettò davanti e gli disse tutta la verità. Ed egli le disse: figlia, la tua fede ti ha salvata. Vai in pace e sii guarita dal tuo male. Stava ancora parlando quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire: tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Ma Gesù, udito quanto dicevano, disse al capo della sinagoga: non temere, soltanto abbi fede. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché a Pietro, Giacomo e Giovanni, fratello di Giacomo. Giunsero alla casa del capo della sinagoga, ed egli vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Entrato disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Ma egli, cacciati tutti fuori, prese con sé il padre e la madre della bambina e quelli che erano con lui, ed entrò dove era la bambina. Prese la mano della bambina e le disse: Talita cum, che significa: fanciulla, io ti dico, alzati. E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Essi furono presi da grande stupore e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo e disse di darle da mangiare. Ci avete già l'inizio del capitolo 6? Perché qui finisce l'atto, con questi versetti che adesso leggo. Partì di là e venne nella sua patria, e i suoi discepoli lo seguirono. Giunto il sabato, si mise a insegnare nella sinagoga, e molti, ascoltando, rimanevano stupiti e dicevano: da dove gli vengono queste cose? E che sapienza è quella che gli è stata data? E i prodigi come quelli compiuti dalle sue mani? Non è costui il falegname, il figlio di Maria, il fratello di Giacomo, di Joses, di Giuda e di Simone? E le sue sorelle non stanno qui da noi? Ed era per loro motivo di scandalo. Ma Gesù disse loro: un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, tra i suoi parenti e in casa sua. E lì non poteva compiere nessun prodigio, ma solo impose le mani a pochi malati e li guarì. E si meravigliava della loro incredulità. E così finisce pure il secondo atto. Allora, beh, qui ci troviamo, abbiamo ascoltato una delle pagine più belle di tutto il Nuovo Testamento, a livello di racconto, a livello narrativo. È una pagina splendida, questa, anche se molto, molto strana. Lo dobbiamo subito dire, credo, vi siete accorti, per vari motivi, molto strana, però bellissima, bellissima. Vengono raccontati nel capitolo 5 3 atti di liberazione, è vero? L'abbiamo detto, c'è lo schema che ce lo dice, 3 atti di liberazione. Un esorcismo molto molto particolare, fra questi racconti, questo poi dice il grande studioso di Marco, Pesce, l'ho già citato, dice che è splendido questo racconto. Più anche degli altri due, però poi ammette, è splendido, ma stranissimo, per vari motivi. Allora, qui siamo la proposta di una nuova famiglia, l'atto, così viene titolato, poi l'indemoniato di Gerasa, la figlia di Gairo, e la donna emorroissa, noi la conosciamo così, che perdeva sangue, insomma. Allora, come finisce questo atto? Come è finito il primo atto? Nel primo atto chi è che ha rifiutato Gesù? Le autorità. Nel secondo atto chi è che rifiuta Gesù? Il paese dove è vissuto, i conoscenti, la sua famiglia. Già abbiamo capito che la sua famiglia ha avuto difficoltà nei suoi confronti. Adesso c'è la chiusura totale. Tutto il suo ambiente prende posizione, lo rifiuta. E l'autore, il narratore ci dice una cosa, perché? È la meraviglia di Gesù alla fine, no? Si meravigliava di che cosa? Per la loro apistia, mancanza di fede. Pistis fede, apistis mancanza di fede. L'alfa privativo, Mancanza di fede. Di questo. Quindi loro arrivano a questa conclusione perché non hanno fede. Questo è il capitolo che mette a fuoco che cosa? Le altre guarigioni. Liberazioni sono venute, le guarigioni della ragazzina sono venute per la fede, dice Gesù. Ma l'atto si conclude in maniera drammatica per Gesù perché non hanno fede. Quindi il gioco a livello narrativo è su avere fede e non avere fede. Avere fede ti porta ad accoglierlo. E quando tu hai fede e lo accogli, può succedere tutto. E noi diciamo così, un modo nostro di dire per dire che pure la morte viene vinta, può succedere tutto. E quando non hai fede, non succede assolutamente nulla. Anche se l'autore quasi ha pudore di questa affermazione parlando di Gesù, come Gesù. Dove sta Gesù non succede, qualcosa l'ha fatta, poi si corregge, ma di fatto lui non può operare i prodigi che ha fatto da altre parti. E su questo dobbiamo riflettere, fratelli e sorelle. Nulla è impossibile a Dio, ci diceva, ci ricordava ieri Lazzaro, e invece c'è qualcosa che Dio non può fare. Ci dice Marco, c'è una condizione che lo impedisce. Allora, questo dice Marco, va bene, questo, vedete come si muove il racconto, quindi a tema che cos'è? La fede e la non fede, la mancanza di fede. E in questa mancanza di fede ci sono varie cose strane qui, Allora, questo è il tema. Avete notato delle cose strane adesso? Entriamo nel dettaglio, così velocemente. Delle cose strane, ci sono delle cose strane nel racconto? Cominciamo dall'indemoniato di Gerasa. Qual è la cosa che vi ha...
La prima volta che permette, dice, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto. La prima volta che lo permette. Ha sempre detto non dite niente.
Lo permette.
Sì. Questo, ti scongiuro, il nome di Dio non tormentare. C'è l'indemoniato che dice...
Non ti convince questa cosa solo perché nomina Dio.
E poi praticamente Gesù, anche se non comanda, non dà ordine di salvare le persone, basta che uno ha fede, gli tocca il mantello e si salva, anche se Gesù non dice salva.
No, ma poi glielo dice, però attenzione, poi glielo dice, poi il patto è esplicito. si è fermato il flusso di sangue. Poi dice, è guarita. C'è questo passaggio, eh? Allora, di Don Vito.
C'è il fatto statuo.
Di.
È questo che permette. Ed essi si misero a pregarlo e andarsero dal loro territorio. Cioè, aveva fatto del bene, Gesù, aveva liberato quella persona.
E invece qua gli dice, vattene di qua. Giustamente, non è normale, dice. Non è normale. Vabbè, uno non può far, ma davanti a una cosa del genere. Descritto.
È stato guarito e dicono a Gesù di andarsene.
Liberato. Allora, andiamo avanti. Non parlate di sopra, una voce sull'altra, perché sennò non ci capiamo. E già avete, tante cose sono uscite fuori. Vabbè, ce ne sono moltissime, ce ne sono moltissime. Avremo bisogno veramente di tanto, tanto tempo per spiegare tutti i particolari, però non possiamo farlo. Non possiamo farlo, se no ci blocchiamo. Andiamo avanti, cerchiamo di cogliere, non andiamo avanti, spieghiamo qualcosa, cerchiamo di cogliere le cose essenziali per noi. Allora, giunsero all'altra riva del mare, nel paese dei Geraseni. Cerchiamo di non perdere tempo, per esempio, a individuare. Mi è stato tolto il giocattolo. Chi doveva essere?
Queste segretarie hanno sempre i poteri.
Allora. Qui è messo questo luogo, però va sicuro che identificare il luogo di cui parla Marco con questo nome è difficilissimo. Ci sono vari siti che sono stati individuati, ma tutti non coincidono, soprattutto con un particolare. Cioè questo posto deve essere a picco sul mare, praticamente. Perché la descrizione è questa. Ora, un posto vicino al mare, però non è a picco sul mare. Un altro posto è a picco, ma non sul mare. È distante parecchi chilometri, e quindi immaginare una mandria di porci scatenata che corre per chilometri e chilometri per andarsi a buttare poi, non è meno possibile, quindi difficile identificazione. Ma detto questo, andiamo avanti. E sceso dalla barca, subito dai sepolcri, subito, gli venne incontro un uomo posseduto da uno spirito impuro. Beh, vabbè, una piccola annotazione la dobbiamo fare. Nei racconti di Marco di esorcismo, almeno fin qui, questo è il secondo, bello, descritto in pieno, succede una cosa, che basta che Gesù è presente. Sono loro che si muovono, sono loro. Vi ricordate nella sinagoga? Subito, che c'entri tu con noi? Gesù non aveva fatto nulla, nel senso che intendiamo noi, no? Non aveva fatto nulla e si sono presentati, pure qui, come lo vede venire, gli va incontro. Attenzione alla descrizione, è l'Evangelista che sa narrare meglio di tutti questo, perché dice dei dettagli, dei particolari, ve la siete immaginata la scena, di questo uomo che nessuno, era fra le tombe, impuro per vari motivi era questo, eh? Impuro perché era spirito impuro proprio, ma impuro perché pure stava fra le tombe. I cadaveri, le tombe rendevano impuro, eh? E siamo in un luogo, un territorio impuro, quello dei pagani, è tutto impuro qua. È tutto impuro. Gesù passa dall'altra riva e si trova in un mondo completamente impuro, davanti a un personaggio completamente impuro, in un luogo completamente impuro. E lui sta, va proprio lì. Beh, come fare a non pensare alle paure sulla purità rituale che c'erano e invece al modo di Gesù di affrontare tutto questo? Questo era grave, cioè ve lo faccio notare queste cose, perché poi quando vogliamo capire perché ce l'avevano con Gesù, questo era gravissimo quello che stava facendo Gesù. Quindi è per più motivi, è per più motivi. Allora, che faceva? La parola viene ripetuta più volte. Costui aveva la sua dimora fra le tombe e nessuno riusciva a tenerlo legato. Vedete la descrizione? Neanche con catene. Perché più volte era stato legato. Con ceppi e catene. Ma aveva spezzato le catene e spaccato i ceppi. E nessuno riusciva più a domarlo. E non è competenza, potremmo dire, no? Non è competenza di quelli che abitano da quella parte. Non possono. Non sono capaci. Davanti a questa presenza fortissima. Non ci riescono. Non è nelle loro capacità, eh? Ricordatevi sempre, stiamo all'altra riva, territorio dei pagani, non possono tenere lontano lo spirito impuro, non lo possono bloccare. Allora, continuamente, notte e giorno, fra le tombe e sui monti, gridava e si percuoteva con pietre. L'autolesionismo, no? Si faceva del male pure, faceva del male pure alla persona che purtroppo stava vivendo quella situazione. Allora, i monti. Ecco, se uno ha sentito quello che ho detto ieri sul monte, dice, beh, andava sui monti, andava vicino a Dio. Sì, però i pagani, pure loro usavano i monti, eh? Vedi Pulsano, è vero Efrem? Vedi Pulsano, qui è un posto in alto sul monte che si affaccia sul bellissimo golfo di Manfredonia, pensate quando non c'era niente, cioè niente di quello che abbiamo messo noi, lungi tutto questo, pensate lo spettacolo che c'era da questa posizione, sia da guardare di qui giù e anche da guardare da giù fin qui, E qui c'era un luogo, ormai credo che sia assodato, no? Un luogo di culto pagano, perché pure i pagani pensavano che l'incontro con la divinità nella rappresentazione simbolica dell'universo, andare sui monti ti avvicinava. Tu salivi e loro scendevano e c'era un incontro possibile. Mi sono spiegato? Quindi in questo caso c'è questa citazione dei monti per dire che lì il culto, se non l'avete capito, il culto era idolatrico. Il culto idolatrico. Nell'Antico Testamento sui monti si facevano i culti idolatrici, però d'altronde tenete sempre presente che bisogna saper distinguere. Su un monte è stato costruito il Tempio, sul monte Sion, eh? E quindi abbiamo visto, quindi non fate letture ingenue. Siccome Don Giacomo ha detto che sui monti ci sta Dio, nominati i monti, perché certe volte possono essere nominati pure in senso geografico, eh? Bisogna capire che dice. Qui forse visto che si è attardato molto a descrivere le tombe, e questo gli interessava riguardo alla purezza di tutta la situazione, però li cita. Forse, e siccome tutto coincide, tutto va in questa direzione, vuol far riferimento al culto idolatrico. Visto Gesù da lontano, accorse, lo ripete, questa è una ripetizione, perché ha detto che è andato, poi si è fermato nella descrizione, adesso riprende quasi il racconto. Gli si gettò ai piedi e urlando a gran voce disse: che vuoi da me, Gesù, figlio di Dio altissimo? Ashaddai, l'altissimo in ebraico, eh? Però, quando nell'Antico Testamento si usa Shaddai, che significa altissimo? O meglio, questa parola Shaddai è usata esclusivamente nel culto degli ebrei? No, no. Veniva usato anche nei culti pagani, e forse da lì viene questo titolo di Dio, eh? Altissimo, mondi altissimo, la dimensione dell'alto, eh? E quindi lui qui, figlio di Dio, altissimo. Anche questa parola si intona a tutta la scena, eh? Allora, ti scongiuro in nome di Dio. Adesso dovete sentire il greco, così saltate sulla sedia. Fino a mo, la parola che noi usiamo non è stata usata per niente da Marco. Qua dice orchizo se. Orchizo. Come ha tradotto? Ti scongiuro. Da questo verbo viene la nostra parola esorcismo. Esorcizzare. Esorcismo. Quindi, la parola esorcismo, che cosa significa? Esorcizzare, che significa? Scongiurare, ti supplico, ti scongiuro. Vattene. Ma, vedete com'è strana tutta la scena? Cioè, chi è che la usa? È lo spirito impuro, che supplica Gesù. Ti ordino, poi noi traduciamo, ti supplico, ti scongiuro, ti ordino, vai, il verbo ha usato, e questo dice di Dio, non tormentarmi. Allora, e quindi usa il verbo che noi usiamo per gli esorcismi, è solo che lo usa lui nei confronti di Gesù. Non mi tormentare, questo verbo è il verbo che poi sarà usato pure dagli altri evangelisti per indicare il tormento escatologico, cioè che cos'è il tormento escatologico? Quando ci sarà il giudizio alla fine e sarà il giudizio definitivo. E allora lui gli dice non anticipare quello che sarà, non tormentarmi. È strano per vari motivi, no? Tutto è da approfondire, questo veramente è da studiare, però io adesso vi devo solo aiutare a capire la drammaticità della scena, eh? Dice non anticipare, non mi tormentare come sarò tormentato. Come dice pure l'Apocalisse, no? Che usa lo stesso verbo. Allora, gli diceva infatti, vedete questo modo di raccontare, si presenta quello che va da Gesù, però noi non abbiamo sentito nessuna parola. Allora adesso si corregge, dice, gli diceva infatti, esci spirito, exe, esci, latino, no? Gli diceva infatti, exelte, esci, spirito impuro, dall'uomo. Anche qui vi ricordate la Vulgata come ha tradotto lì, exe, de homine. Esci dall'uomo proprio. Vabbè, andiamo avanti. E gli domandò. Quindi Gesù stava facendo lui l'esorcismo, ma c'è stato un controesorcismo, nel senso di gli ha fatto un'altra richiesta. Qual è il tuo nome? Ecco, nel vecchio formulario dell'esorcismo c'era questa domanda che l'esorcista faceva allo spirito riguardo al nome. Come ti chiami? Ma perché? Ma perché? Perché farsi dire il nome significa avere potere. Il problema, sapete qual è? Che i nomi degli spiriti impuri sono nomi funzionali, come sono nomi funzionali quelli degli angeli e degli arcangeli. Funzionali, che riguardano la loro funzione. Cioè, Michele chi è? Michiel, chi è come Dio? È la presenza di Dio stesso che lui indica. Allora, detto questo, Gesù gli chiede il nome. Per prendere possesso, già dicendo il nome, tu hai mai detto il nome, adesso io sono il tuo padrone. E scusatemi, che ha fatto Gesù con Pietro? Gli ha imposto il nome, gli ha cominciato una nuova vita. Gli ha dato lui il nome. È cominciata una nuova vita per Pietro. Qui, dimmi il nome, comincerà una nuova vita pure per lui. Cioè, che significa? Che deve, nel momento in cui dirà il nome, è finita. Allora, il mio nome è Legione. Ah, qui c'è una curiosità storica. C'è qualcuno che si è impegnato, pensate un po', a dimostrare che al tempo in cui si svolgono i fatti c'era una legione romana in quella zona che aveva come simbolo, pensate un po', un maialetto. L'immagine simbolica della legione, no? Aveva un maialetto. Attenzione che i maiali sono animali decisamente impuri, quindi qua proprio tutto quello che si dice, si fa, è tutto impuro. Gesù è andato a fare una full immersion in tutto ciò che è impuro, compreso gli animali. Allora, e dice che questa legione aveva come insegna il porcellino, che evidentemente ce n'erano tanti, siccome da questa parte non ci potevano stare, stavano tutti dall'altra parte. Certo che dire queste cose per si sta sul filo del fioretto, per subito uno capisce, stavano tutti dall'altra parte, da questa parte non ce ne stavano. Ma Gesù non si pone di questi problemi, no? Va da tutte le parti, perché evidentemente i porcellini stanno da tutte le parti, e quindi deve affrontarli tutti. Allora, legione, che c'aveva la legione, sapete quanti sono? 100. 6.000 uomini, eh? 6.000. Allora, ecco perché gli storici dicono, senti, qua non è una cosa simbolica, qua fa riferimento a una situazione effettiva, storica, c'era questa legione nel territorio pagano e che era, non era nella tetrarchia di Erode, quindi è così, fanno questa allusione. Vabbè, detto questo, ve l'ho detta tanto per dirvela, perché non è suffragata da nessuna dimostrazione storica questa notizia. Allora, andate avanti. ce ne sono molti, insomma, in quel povero uomo esci dall'uomo. Attenzione, eh? Qui non ha detto esci da quest'uomo. Il greco dice esci dall'uomo. Il primo esorcismo era la stessa cosa, cioè questa. Infatti la Vulgata lo traduce così. Esci dall'uomo. Allora, se l'allusione è attraverso questo segno, ci sta dicendo Marco che Gesù è andato in quel territorio per purificarlo, allora anche i numeri ritornano. La legione vuole dire che qua è tutto infestato e Gesù è andato per liberarlo. Allora, e li scongiurava, attenzione, adesso succede che cosa? Perché siamo in molti, e lo scongiurava, quindi quello è il regno di chi? Chi domina? È sotto il potere, nella lotta cosmica che fin dall'inizio ci è stata presentata, qui questo territorio è in potere del nemico. Allora, Gesù va. Per questo è venuto. Va, affronta, si dimostra vincitore. Però che succede? C'era là sul monte una numerosa mandria di porci al pascolo, l'animal impuro per antonomasia. E allora, e lo scongiurarono. Vedete il piano diabolico, nel senso la furbata che tenta ancora. Dice, facci andare negli animali per non perdere potere sul territorio. Allora, dice, mandaci lì. Ma Gesù è pure bravo a giocare di ironia e di furbizia pure lui. Sì, glielo concede, ma poi dove vanno a finire? Vanno a finire nel mare. Il mare è il posto suo, nell'abisso. Là, puoi andare. Glielo concede. Loro hanno tentato questa furbata per rimanere. Non c'è niente da fare, adesso è arrivato Gesù. Non c'è niente da fare. La partita è persa, però, questo ci rimanda a quello che sarà l'evangelizzazione della Chiesa, tutto il resto. Adesso, che cosa succede? Di fatto, la zona, sappiamo che sarà liberata con la presenza di Gesù, eh? E qui possiamo capire la reazione. Ma non è tutto istantaneo. Ci dovrà essere la predicazione della Chiesa pure lì, eh? Dopo che il mistero pasquale sarà avvenuto. D'accordo? Adesso invece qual è la reazione? Oh, tu sei venuto a rovinarci tutto. Tenete presente tutto quello che succederà per la diffusione del Vangelo, eh? Che succederà per la sinagoga, per l'impero romano, tenete presente tutto questo. Dice, oh, perché non te ne vai? Siamo così bene. Quindi quasi in anticipo nella storia del rapporto di Gesù con l'indemoniato, c'è poi tutta la storia del territorio, delle popolazioni. Quindi, tornatene da dove sei venuto. E finisce così? No, non finisce così, perché è stato posto il presidio. E da chi è rappresentato il presidio della fede in Gesù Cristo? E della comunità cristiana. È rappresentata proprio dall'uomo che è stato liberato. Lui sarà l'evangelizzatore. Piano piano, piano piano, sarà evangelizzato. Ecco perché, vedete, prima ce l'ha descritto come, che non si riusciva a fermare, si faceva del male, non si poteva avvicinare a nessuno, era impossibile. Adesso vedete come lo ritrae. Videro l'indemoniato seduto, vestito, prima era nudo ed era in piedi, scalmanato e seduto. Era nudo e adesso è vestito. Faceva le cose dei pazzi e invece non le fa più. Ed ebbero paura, lui che era stato posseduto dalla legione. Quindi poi c'è la reazione, vattene. Mentre risaliva nella barca, colui che era stato indemoniato lo supplicava di poter restare con lui. Non glielo permise. Rimani qua. Attenzione, lo fa già diventare missionario. Attenzione, questo ci dice un'altra cosa, che non è che tutti quelli che si avvicinano a Gesù, non c'è una unica forma di vita insieme con Gesù, non c'è un'unica forma, ce ne sono varie. Questa è un'altra. Dice, va, fa la tua vita. E comincia, ecco, ma gli disse, va nella tua casa, dai tuoi, comincia dalla tua famiglia. La comunità cristiana che ha cominciato dalle famiglie, è così, è così. Abbiamo visto la casa di Pietro, è una famiglia, è la casa dentro cui Gesù andava, è una famiglia, e poi la famiglia nuova che si è formata, che si sta formando, Comincia dalla famiglia, va a casa tua, dai tuoi, annuncia loro ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia, ecco, quello che ti ha fatto e soprattutto il contenuto, la misericordia che ha avuto per te. È il mondo pagano e dovremmo fare una grande parentesi per dire: quali erano le caratteristiche del mondo pagano a livello di credenze, di fede, anche se pagana? Qual è il determinismo che c'era? L'influenza degli dèi sulla vita, il fato, gli uomini che passivamente dovevano subire tutto quello che succedeva da altre parti. No, dice il cielo, non è così, è misericordioso. Va, annuncia questo. Che ti ha fatto, ecco, bellissimo anche questo, che ti ha fatto il Signore? Che mi ha fatto il Signore a me? Che mi ha fatto a ciascuno di voi? Quando siamo bravi a parlare di delle cose, di teologia, di Sacra Scrittura, siamo bravissimi. E poi ci accorgiamo che nessuno ti... Cioè che il cuore di chi ti ascolta rimane freddo, come era prima, e così è dopo. Perché? Perché? Io so che cos'è la misericordia di Dio. Io posso raccontare che mi ha fatto. È tutta una bella poesia che ho imparato, dentro cui mi medesimo da sempre, da 30 anni che faccio il prete, ma pure prima, da piccolo, mi sono immedesimato in questa situazione che mi piace, più o meno, e vado avanti. Di che parlo? Questo di che parla? Di quello che il Signore ti ha fatto. E io posso raccontare quello che il Signore mi ha fatto. Io posso raccontare della sua misericordia. E se no, fratelli carissimi, è un guaio serio. Siamo solo ripetitori di parole che in fondo non toccano proprio noi e poi pretendiamo che tocchino gli altri. Come fanno a toccare? Va a casa tua. Quante riflessioni. Va a casa tua, dai tuoi. Così si diffonde il Vangelo. Egli se ne andò. Oh, attenzione, che qua non gli dice stati zitto. Dice va, annuncia. Non c'è pericolo. Non ci sono i rischi che ci sono dall'altra parte. Non ci sono. Non ci sono quei rischi. Va, annuncia. Egli se ne andò e si mise a proclamare il primo missionario qua. Il primo missionario all'opera, con il permesso di Gesù, anzi con l'invio proprio di Gesù. Allora la liberazione è diventata che cosa? Una vocazione. L'ha chiamato e l'ha mandato. Nella mia esperienza, permettetemi, non posso non fare riferimento di esorcista, mi è capitato di vedere che attraverso quella brutta esperienza qualcuno è diventato missionario. Gli è cambiata la vita. Gli ha cambiato la vita. E perché possono raccontare? Dio è buono, vedi che mi ha fatto. Com'è vero questo, eh? Vedi che mi ha fatto. Allora, egli se ne andò e si mise a proclamare per la Decapoli quello che Gesù aveva fatto per lui, e tu vedete, quello che Gesù aveva fatto per lui, aveva fatto. Verbo fare, poi io, quello di cui abbiamo parlato. E tutti erano meravigliati. E beh, allora tocchi e susciti la reazione. È inevitabile. Beh, allora, mo torniamo da capo, da questa parte. Già il Vangelo. Beh, come fare a non ricordare che cosa? La parabola del seme, il terreno buono, è dove 1, dove 30, dove 60, dove 100, mi so, le varie. Lì il seme piccolo, che poi diventerà un albero grandissimo. E infatti siamo pure noi, come noi siamo quell'albero, eh? È cominciato da lì, da quel paesino, e poi, come no? Come non cercare i riscontri dentro il racconto stesso, Ce ne ha parlato di questo seme, il più piccolo di tutti. E poverino, questo era l'indemoniato, l'escluso, quelli che tutti tenevano lontano, che era un pazzo, che era così. Adesso lui diventa il seme piccolo, piccolo, che diventerà un grande albero. E tutti gli uccelli faranno il nido su quell'albero. E ho detto, avete capito perché ho detto, e siamo noi, Su quell'albero stiamo pure noi adesso.
È andato apposta, ha preso la barca, è andato bene, è andato in seminario e se ne è tornato indietro immediatamente. Non si è muore, è sceso e risalito.
Ma poi ritornerà. Ha cominciato adesso. Le traversate, ricordatevi il significato delle traversate, Le tre traversate sono importanti nell'economia del Vangelo. Allora, essendo passato Gesù di nuovo all'altra riva, gli si radunò attorno. Adesso stiamo per incontrare una struttura a incastro, a panino o a incastro, perché comincia con il racconto della figlia di Gairo. Poi interrompe mentre va e ci dice di un'altra donna, due donne adesso, al centro dell'attenzione. Quante donne fino adesso?
La suocera di Pietro.
La suocera, dice, non ci ha interessato più di tanto. La suocera di Pietro. Adesso appaiono sulla scena due donne che hanno delle caratteristiche molto belle. In parallelo, anzi, una con l'altra. E adesso le vedremo. E allora, ecco un racconto a incastro o a sandwich. Essendo, gli si radunò la costante, molta folla, ed egli stava lungo il mare. Anche il mare è diventato un posto di annuncio del Vangelo, eh? Beh, più che diventato, lo è stato fin dal primo momento. Perché? Il primo episodio, qual è? Passando per il mare, presso il mare di Galilea, vedi, il mare come orizzonte pure suo di predicazione. Varie volte l'abbiamo visto sul mare. Il mare gli è servito un po' per salvarsi dalla pressione della folla. Sul mare ha raccontato le parabole e adesso stiamo capendo, lo state capendo che quel capitolo è importantissimo nell'economia del racconto, il capitolo delle parabole. Cercate sempre di far riferimento nel racconto, come ho fatto io adesso. Il seme piccolo che diventa grande. Allora, ebbene uno dei capi della sinagoga, di nome Gairo. Beh, pure questo personaggio è un bel personaggio, perché già voi vi siete già fatti l'idea che proprio sono i cattivoni. Sinagoga cattivoni, è vero? Cioè quelli, e non è vero, non sono tutti così. E infatti nel racconto di Marco apparirà qualche altro che appartiene alla sinagoga, financo apparterrà al Sinedrio, e però avrà atteggiamenti completamente diversi nei confronti di Gesù. Questo è il primo, è il capo della sinagoga, è il capo, però va da Gesù. Beh, questa ce la dice lunga, che non dobbiamo essere definitivi nei giudizi. Il narratore ci sta dicendo, oh, non vi fate degli schemi, e dentro quegli schemi poi dovete ficcare tutto. O c'entra o non ci c'entra. I cattivoni sono questi alla mia sinistra? E sono cattivoni, punto e basta. Qualsiasi cosa dicono e fanno, sono cattivoni. Non è così. Attenzione. Allora, è un capo ed è della sinagoga. Oh, si ricorda, attenzione, questo è importante, si ricorda il nome. Quindi questo qui è un uomo che è stato conosciuto e ha avuto a che fare con Gesù e anche con la prima comunità cristiana, penso. Scusate, voi vi ricordate i nomi di persone che avete visto una volta e non le avete viste più? Assolutamente no. È così. Se vi ricordate il nome di qualcuno, significa che con quel qualcuno avete avuto a che fare e non solo una volta. Quindi, era conosciuto questo qui. Vedrete, ecco, anche questa ricerca. Adesso state attenti quando dice i nomi. Va bene, mi sono spiegato che voglio dire. State attenti, dice il nome. Non di tutti dice il nome, anzi, quasi poche volte dice il nome. Questo lo nomina. E però c'è un altro aspetto da prendere in considerazione. Scusate, che mi alzo un minutino. Un altro aspetto da prendere in considerazione. Dice il nome di uno che è stato testimone. Di che cosa? Di una bambina morta, che oltretutto era sua figlia. No. che gli ha ridato la vita. Quindi, testimone di un fatto, se io parlassi con voi e dicessi Guglielmo ha fatto una cosa grande, mi metto a raccontare tutto il resto, no? Se voi potete, e dico che Maria era testimone, se voi avete il modo di avvicinarlo a Maria, l'avvicinerete certamente e direte: è vero quello che ha detto Don Giacomo, sì o no? Se il personaggio è identificato, la situazione è identificata, è chiaro che voi chiedereste conto di quello che viene detto. È davanti a una bambina che torna a vivere. Scusatemi, si dice il nome. Quindi era ringraziabile questo signore, era conosciuto, e se lui non viveva più, forse vivevano delle persone che l'avevano conosciuto. No, vi dico, capita nei Vangeli poi certe cose che bisogna saperle valutare bene. Allora, gli si gettò ai piedi, un capo della sinagoga allora, e lo supplicò con insistenza. La mia figlioletta sta morendo. Beh, è commovente questo. Beh, quando un padre si muove per il figlio, un padre e una madre si muovono per un figlio, e che cosa c'è di più commovente su questa terra? Ed è una situazione disperata. Sta morendo. Cioè, il processo della morte ormai è entrato in funzione. Sta morendo. Lo so che in questo capitolo un po' chi ci fa una brutta figura sui medici. E non c'entra il problema della mala sanità. Non facciamo paragoni o paralleli con quello che succede in Italia. Però ci fanno una magra figura, ci fanno una magra figura, soprattutto nell'altro caso. Però già qui sta morendo. Evidentemente i medici hanno detto che non c'è più niente da fare. E allora, pensate, immaginate la fretta di questo uomo che scappa, va da Gesù, lo trova e gli dice: vieni tu, non c'è più speranza. E questa è la situazione, eh? Non c'è più speranza, sta per andarsene, vieni. Vieni a imporre le mani, il segno della trasmissione della forza dello spirito che Dio all'opera, no? Abbiamo detto questo? Questo è il segno della prima chiesa, della prima comunità cristiana, legato all'Antico Testamento. Va bene. Andò con lui. Gesù sì, subito. Non è che si metta a dire: vabbè, ma se sta morendo, che c'ha, che non c'ha, eccetera. Andò. Lui può. Che vi colpisce? Scusate, che vi colpisce? La fede di questo uomo. Scappa, corre, quando non c'è più da discutere, da parlare, da riflettere, da usare il cervello, la logica, quando non c'è più niente da fare. Va tu, solo tu puoi farlo. Molta folla lo seguiva, la solita folla, e gli si stringeva attorno. Attenzione, che qui ha una funzione questa folla, duplice, più che una funzione. Due cose fa la folla. Prima di tutto è il pretesto per l'azione che sta per avvenire, e secondo, faranno perdere tempo a Gesù. Perché Gairo dice che sta morendo, non è morta. Si prepara alla situazione estrema. Lui dice sta morendo, poi Gesù arriverà, perde un po' di tempo, arriverà ed è morta. Vi ricorda un altro episodio del Vangelo, non di Marco, in cui sembra che Gesù perda un po' di tempo? Lazzaro, eh? Allora, eh sì, nel narratore certamente dice
prepara la cena. Allora, però Gesù non è che perde mai tempo, dice il narratore. Sì, per quella cena va bene, ma frattanto una donna che aveva perdite di sangue da 12 anni, mo con tutte le nostre conoscenze, anche le vostre, non solo dei medici, sapete che quando c'è una cosa del genere, che cosa può essere successo, no? E più o meno, non è che potete fare una diagnosi precisa, ma capite che è una malattia che, siccome poi perdura, non è una cosa, non è una cosa buona, diciamo così? Non è una cosa buona, però siccome perdura nel tempo, non è il male del secolo, deve essere qualcos'altro, e ce ne sono tanti motivi per cui si può avere la perdita di sangue. Continua. Perde sangue, cioè perde vita, continuamente perde vita. Per la sua situazione ha perso pure il marito, forse, perché questo poteva essere un motivo per dare il livello di ripudio. Quindi, forse ha perso pure il marito, perde vita, ha perso il marito, quindi ha perso la famiglia e ha perso pure i soldi. Ha perso tutto questo a causa della malattia. Ha perso tutto. Ed è sola. Infatti, vedete la scena, lei che si muove con la furbizia bella, buona, di una donna che ha bisogno, non cattiva. Che è mossa dal bisogno, dice: se riuscirò solo a toccare, vieni, la mia figlioletta sta morendo, se riuscirò solo a toccargli le vesti, io sarò guarita. Due modi di vivere la fede in Gesù, e nella sua potenza, nella sua exousia, il potere che ha mostrato di avere. Oh, questo insegna con autorità e non come gli scribi. Gli hanno detto all'inizio, lo ricordate? Allora, poveri medici, per opera di molti medici, spendendo tutti, quindi è privata di tutto, è poverissima, senza nulla. Se riuscirò anche solo a toccare le sue vesti, sarò salvata. La folla è impedimento qui, deve lottare contro la folla, lei deve lottare, come sempre nella sua vita, deve lottare. Subito avviene il primo movimento, come tocca la veste, si ferma il flusso. Beh, entrare nella psicologia dei personaggi, no? La fede. E subito vede il riscontro. Immaginate nel cuore e nella mente di questa donna che cosa è successo. Vista la situazione che ha vissuto da 12 anni. Ma lei era stata privata pure di un'altra cosa, Del culto, perché era impura permanentemente, e poi era stata privata dei figli. Quindi, per avere il quadro completo, no, della situazione, e i figli, voi sapete che era la benedizione di Dio. Avverte che il flusso si è fermato dopo 12 anni, dice: non c'è, è finito. Allora, e sentì che era stata guarita, però ci vuole la conferma, e verrà. Ma attenzione adesso a questo quadretto, il rapporto fra Gesù e i suoi, che pian piano diventa sempre più problematico. Ve lo ricordate nella barca? Non ti curi, che noi, E la fede vostra dove sta? Adesso E subito Gesù, essendosi reso conto della forza, chi ha toccato le mie vesti? Non è per magia. La consapevolezza di Gesù di stare liberando e guarendo, sempre, comunque, è la sua missione. I suoi discepoli gli dissero, tu vedi la folla che si... Capite? La posizione dei discepoli, pian piano sta prendendo, abbiamo avuto i primi segnali, ma sta prendendo una deriva un po' strana, nel racconto. E tu vedi la folla che si stringe intorno a te e dici, chi mi ha toccato? Ma che dici? Ma che dici? Il contrasto è fra la fede della donna, dice, oh, basta che tocco, devo far di tutto per arrivare. Immaginate questa donna che combatte in mezzo alla folla per arrivare. Così, zitta zitta, senza che nessuno veda. E questi dice, a partire dalla situazione, dice, ma che dici? Qua ti stanno tutti addosso, tutti ti toccano. Vi ricordate le frasi che si gettavano addosso a Gesù? Figurate, chi lo strattonava da una parte, chi lo prendeva, chi lo tirava. E tu hai avvertito. Sì, l'ha avvertito, perché è la fede che ha parlato. E quella lui l'avverte subito. Tutti gli altri condatti forse, e loro non l'hanno ancora capito. Che questo tipo di rapporto con Gesù, chi è costui? Eppure se lo so chiesti, chi è costui a cui il mare e il vento obbediscono? E come? Non lo sapete chi è costui? Allora, andiamo, la prima donna l'abbiamo descritta, poverina, e poi un'altra cosa che riguarda la donna, che possiamo dire alla fine, che nessuno mi ha detto, Don Giacomo, ma c'è un'altra situazione che la rende povera e debole, il fatto di essere donna. È una donna che tocca Gesù, impura pure questa, che tocca Gesù. Continuamente Gesù si ficca dentro le situazioni di non purità rituale, continuamente. Però sappiamo la risposta che ha dato, eh? Vi ricordate nella sinagoga? Ehi, io sono venuto, che è lecito fare il bene o fare il male, salvare una vita o perderla. E continua. Allora, stava ancora parlando, quando dalla casa del capo della sinagoga vennero a dire, tua figlia è morta, perché disturbi ancora il maestro? Non temere, soltanto abbi fede. Alla donna che cosa ha detto? Figlia, la tua fede ti ha salvata. Al padre che dice, abbi fede, continua ad avere fede. Pure davanti alla morte, sì, pure davanti alla morte. Beh, vabbè, ma capite perché? Capite perché? Perché Gesù dice di aver fede pure davanti alla morte? La morte naturale, la morte fisica. Lo stiamo capendo chi è lui. E non permise a nessuno di seguirlo, fuorché, ecco questo gruppetto qui, che ritroveremo in altre occasioni molto importanti, li ritroveremo alla Trasfigurazione, li ritroveremo di fronte a Gerusalemme, di fronte al Tempio, quando Gesù farà il discorso escatologico, loro, e li ritroveremo al Getsemani, momenti importanti in cui lui forma questo gruppetto, che in fondo, poi vedremo che cosa significa il fatto che lui prende questi in particolare. Certo, a livello narrativo, questo poi ci giustifica, un altro fatto che ci giustifica, la richiesta di Giacomo e Giovanni, anche se è ingiusto, visto che sono stati trattati sempre, sembra, in maniera privilegiata, e beh, allora poi scatta la richiesta. Allora, anche questo, vabbè, ma non è che ci interessi tanto adesso. Giunsero alla casa del capo della sinagoga. Notate il contrasto fra Gesù deciso e tutto quello che gli sta attorno. Vide trambusto e gente che piangeva e urlava forte. Abbiamo visto queste scene, le abbiamo viste spesso nella nostra vita. Forse noi le abbiamo viste pure recentemente. Parlo di me e di qualche altro nella mia comunità parrocchiale, li abbiamo viste, sappiamo che cosa significa. Entrato disse loro: perché vi agitate e piangete? La bambina non è morta, ma dorme. E lo deridevano. Lo deridevano. La reazione di Gesù è forte. Li caccia tutti fuori. Allora, stiamo qui. Ecballo. Sapete, lo stesso verbo che è stato usato per lo spirito che l'ha cacciato nel deserto, no? All'inizio, è lo stesso verbo. Ed è stato usato anche nei racconti di esorcismo. Ecballo, buttare fuori, gettare fuori. Ecballo. Allora, entra con questo gruppo, questi quattro, e poi i genitori. Talità, cum, aramaico, l'aramaico parlato dei tempi di Gesù. Qui ci sarebbe da dire alcune cose, vi accenno solamente che chi ha studiato i Vangeli ha detto che le frasi che risalgono sicuramente a Gesù non sono moltissime. Cioè, che significa che risalgono a Gesù? Quelle che si conservano così come Gesù le ha dette, che non hanno subito nessun ritocco. Ne sono pochissime, questa è una di quelle. E perché? Perché si ricorda la lingua in cui Gesù l'ha pronunciata. Talita cum, l'evangelista ha un ricordo vivo, vivido di questo, l'ha ascoltato da testimoni oculari evidentemente. E nel caso abbiamo detto che i testimoni oculari potrebbero essere chi? Ma vediamo se siete reattivi. Giacomo, Giovanni, Pietro, la mamma, di cui non si dice il nome, ma pure Gairo, eh? È impressionante questa scena. Gesù che prende in mano l'iniziativa, caccia tutti fuori, rimane lui e questo gruppetto attorno alla bambina. Fanciulla, alzati. Comanda, chi è costui? Potremmo ripetere noi la domanda, no? Chi è costui al quale anche la morte obbedisce? E subito la fanciulla si alzò e camminava. Aveva infatti 12 anni. Quanti anni aveva questa? 12 anni. E la donna? Era da 12 anni. Era da 12 anni. A 12 anni che cosa comincia? La possibilità nella donna di avere figli. Anche a lei era stata privata di questa possibilità. ma lei adesso può, da capo. Gesù le ha ridato la possibilità di dare la vita. L'ha rimessa in piedi. Vediamo questo fatto, 41. Prendendo la mano della fanciulla, abbiamo visto un'altra volta che ha preso la mano, eh? Chi è? La suocera di Pietro. E poi, che significa? Fanciulla, ti dico, egere, il verbo che sarà usato per la risurrezione. Non è una risurrezione, è ridare la vita, ma già adombra un altro che si rimetterà in piedi. Egero significa mettersi in piedi, alzarsi da posizione stesa, mettersi in posizione eretta. Giuseppe, a che ora ti sei alzato? E se io usassi il greco, che verbo dovrei usare per chiedertelo? Questo qui, quando ti sei messo in piedi? Perché questo verbo dice un'altra cosa, che c'è una posizione supina che è legata al sonno, all'impossibilità di alzarsi. In questo caso al sonno estremo, la morte. La tocca e dice, alzati, svegliati, mettiti in piedi. E raccomando loro, lo stupore come sempre, la paura, il timore, la meraviglia, lo stupore, avete visto queste reazioni che si hanno? Questo è un racconto di miracolo, che funziona come tutti quanti dei miracoli, la presentazione del caso, l'incontro di Gesù con la persona malata, le parole di Gesù, l'effetto di quello che dice Gesù, quindi la guarigione, la reazione di tutti quelli che stanno attorno, più o meno i racconti dei miracoli, vanno così. Allora, e raccomandò loro con insistenza che nessuno venisse a saperlo. Però mo l'avete, però mo l'avete capito sta storia. Cioè qui ha detto parla di quello, vai alla tua famiglia e dice. Qua dice davanti a una cosa del genere dice no, non nessuno deve saperlo. Beh vabbè, ormai l'abbiamo capito che Gesù da questa parte non vuole che lo si riconosca per quello che è, per quello che fa, a prescindere da qualcosa che deve succedere. È un rimandare continuamente. Abbiamo detto il segreto cosiddetto messianico. No, non devi parlarne. Però succede da, per adesso succede da questa parte, mentre di qui abbiamo trovato uno che ha avuto invece carta bianca, dice, va, annuncia. Allora, e dopo tutto questo, cosa succede? E finisce il secondo atto. Dopo tutto questo che ci lascia ancora noi stupiti di tutto quello che è successo, va nel suo paese. E noi ci aspetteremmo la banda, la fanfara, dice che bel cittadino che abbiamo, eh? Ed è il nostro cittadino. Dice, fai bene, ci stai facendo diventare importanti, ma tu, e chi ce l'aveva? Chi sapeva? E invece, la sua patria lo rifiuta. E questo fa nascere la reazione di Gesù è quel detto proverbiale che poi non dice solo lui, nel mondo a lui contemporaneo si usavano frasi più o meno simili, perché questa è una situazione che si ripete in varie condizioni, eh? E allora dice: nessun profeta non è di... Noi possiamo però notare che questa frase però è importante, Gesù la usa, forse non l'ha coniata lui, l'ha aggiustata lui, o almeno l'ha aggiustata il narratore, per dire: un profeta. Questo è un aggiustamento ben preciso, ben specifico. Non è disprezzato se non nella sua patria, fra i suoi parenti e in casa sua. E come fare a non pensare a un profeta che si sta seguendo in questa settimana? Vedi caso, Dio, le sorprese di Dio, Geremia. Come fare a non pensare a lui? Un profeta non è disprezzato se non nella sua patria, se i suoi parenti in casa sua. Attenzione, che nel Vangelo di Marco Gesù profeta non è l'immagine principale legata a Gesù. Un altro evangelista lo presenterà soprattutto come profeta, Luca. Marco no. Però in questo frangente ci tiene moltissimo a ricordarci una cosa: il destino che già dalla prima pagina lui ha adombrato, il filo rosso, è un altro rifiuto che si prende Gesù, è un altro rifiuto, un altro punto di non ritorno, chiusura. Fino adesso le varie non accoglienze, vediamo, facciamo il riassunto. Quali sono? Ci sono le incomprensioni dei discepoli e i loro atteggiamenti un pochino, non li salviamo, mettiamolo subito in mezzo, che ci dicono che la storia si sta complicando. Poi, le autorità, ormai chiuso. Adesso devono solo raccogliere le prove per tentare di darsi una giustificazione legale. E basta. Poi, i parenti, il suo paese, basta. Non solo. Quelli dell'altra riva. Mentre dall'altra parte, nell'altra colonna, mettiamo tutti quelli che l'hanno accolto senza, no no, il leproso no, non l'ha accolto, ha fatti disobbediente, ha fatti i fatti suoi. Allora, chi è dalla, nella, come si dice? Nell'elenco di quelle persone che invece lo hanno. Allora, la suocera. Le folle le possiamo mettere? Attualmente sì. Però è un personaggio un po', qualche volta sono stati d'ostacolo. Allora, la suocera è uno. Poi, i quattro del paralitico. Poi, l'indemoniato di Gerasa. Poi, la donna emorroissa, poi il papà e tutta la famiglia della bambina. Vedete gli schieramenti a livello di personaggi, no? Chi sono quelli che lo accolgono? Sono i personaggi principali? Soprattutto i personaggi minori. Ah, allora, questi personaggi, puoi vedere che il narratore li usa con uno scopo ben preciso, dentro una trama che si ingarbuglia sempre di più riguardo i personaggi maggiori, c'è una trama che invece forse è il caso di seguire, forse è il caso di seguire con attenzione, perché sono i personaggi che hanno da insegnare qualcosa. Entrano, escono, non riappaiono più. ogni tanto vediamo che ne appare uno che ci deve insegnare qualcosa, che dobbiamo prendere in considerazione, cosa che noi non siamo abituati a fare. Se parliamo di Pietro, sappiamo tutto. Se parliamo di Giacomo e Giovanni, sappiamo tutto. Ma se parliamo della suocera di Pietro, e se parliamo della figlia di Giairo, e se parliamo dell'emorroissa, se li più o meno li conosciamo, ma non abbiamo mai dato attenzione. E invece ci siamo accorti, dopo il secondo atto, che forse sono personaggi da prendere in considerazione. Michele ha citato i quattro della barella. Dice, vabbè, che personaggio è? Sono personaggi che ci hanno insegnato una cosa molto importante riguardo alla relazione che noi dobbiamo avere con Gesù. Ma tutto ruota in questi personaggi minori attorno a che cosa? Allora, alla fede.
E ce li immaginiamo per sempre come forse per questo li abbandoniamo.
La fede che poi mostrano di avere nel Signore Gesù è l'attività missionaria che alcuni di loro poi svolge. Quindi sono, ci sembra quasi, fino adesso, i personaggi minori che vogliano darci esempio. Poi questo discorso adesso l'ho fatto, poi lo chiudo e andremo avanti fino a un certo punto del racconto in cui un personaggio minore assumerà un'importanza grandissima. Allora, dici.
Stavo appunto pensando a questo concetto di fede, cioè, tutto sommato, Gesù che gli riconosce la fede, ma la fede è
in lui.
Non è possibile. Perché, cioè, in lui che può fare il miracolo di guarire, ma questo non è fede. Già io ho fede, e gli diciamo.
Perché non è fede? Scusa, ma aspetta. Perché non è fede il fatto di credere che Dio è all'opera e può liberarti e salvarti? Perché non è fede?
È una relazione strumentale.
Ma chi l'ha detto?
Dico quello che sto pensando io.
Ah, sei quello che stai pensando tu.
Cioè, la donna è già spesso nella relazione umana con tua figlia e nella relazione con la sua salute, pensa che ci sia un'altra possibilità, sempre. E questa è la sua fede umana su cui Gesù poi si innesta in sempre più grande.
Ma Lazzaro, perché ti vuoi arrampicare per non dire che questo c'è una figlia che sta morendo e gli vai a chiedere non voglio che muoia? Perché no? È la fiducia in Gesù. Dice tu puoi e io te lo chiedo. Capito? Perché? Perché crei quest'altro passaggio prima di questo, di quest'altro passaggio? Cioè il racconto funziona così. Cioè va da lui, sta morendo, vieni.
Ma perché poi la fede in Gesù è la fede della sua resurrezione.
E aspetta, il narratore poi arriverà a quello. Ma adesso lui ti fa fare dei passi. Dice, sono andati, vanno, la donna dice, quello mi può guarire, stop, e lo fa. Perché?
Immagina che non la conosciuto meglio.
Ma non andare fuori dal Vangelo. No, rimani dentro il Vangelo. Non devi immaginare, vediamo quello che dice lui. Vediamo quello che dice lui, il narratore. Non dobbiamo farci altri problemi. Stiamo seguendo una narrazione, qua dice che questi personaggi vanno, i quattro che hanno portato la barella, sono andati perché credevano che Gesù poteva fare qualcosa e per fare questo non hanno esitato a fare qualsiasi cosa, mi sono spiegato? Hanno superato tutti gli impedimenti, questo credere che Gesù può, mi sono spiegato, che lui può, poi questa fede sarà, cresce fino a quando ci sarà un altro tipo di indicazione, un altro tipo che non si oppone, ma che la fa scattare in avanti. Mi sono spiegato? Sì, sì.
Poi non mi interessa se che Gesù io muoio o mi favorisce la gamba, quindi come faccio male, quello è un segno di tutto questo, ma non è una realtà.
Va bene, ma perché escluderlo? Questo è il problema. Cioè, tu nel tuo percorso ritieni, stai vivendo questo, non ritieni, perché non è che è il cervello che lo ritiene, vivi nella tua esperienza questo cammino e maturità di fede tua, no? Perché escludere quello che la rivelazione ci dice che è possibile? Perché escluderlo? Tu non hai bisogno, non ritieni di averne mai bisogno, no? E può darsi che qui c'è qualcuno che ti potrebbe dire: vedi, tu hai questa esperienza, io ce n'ho un'altra da questo punto di vista. Quindi noi, seguendo il racconto, vediamo come lui ci fa andare avanti. Adesso lui dice che questo genitore va da lui perché ormai ha perso. Aspetta, stava Gianluca.
Sembra che in questo caso la fede sia esclusivamente legata a situazioni di vulnerabilità, di problemi da risolvere. È solo questo.
Adesso, Marco, rimaniamo dentro il racconto. Adesso Marco ci dice che Gesù affronta tutte queste situazioni perché sono situazioni di schiavitù e di liberazioni, no? Di schiavitù e di male che prevale nella nostra situazione di vita. Questo ci sta dicendo. Gesù ci fa questo. Può... No, è fede nella persona di Gesù che può farlo. Ecco, che può farlo. E quando uno ha fede in lui, dicendo gli dà tutto il credito, poi può avvenire. Non so se mi spiego. Non ha guarito tutti gli ammalati Gesù e non ha liberato tutti gli indemoniati. Questo è chiaro, la folla era piena di gente, ma non l'ha fatto. Marco ci fa notare questo e ci dice che però per alcuni l'ha fatto. Cosa ha mosso prima? La fede nei suoi confronti, che lui è possibile che lo faccia. Troveremo uno che nel dialogo con Gesù gli dirà, Gesù dirà, tu hai fede? E lui risponderà, io credo. Ma tu aumenta la mia fede, cioè si troverà in difficoltà da questo punto di vista. Gli dirà sinceramente che non è che ha tutta sta fede piena, perfetta, nelle sue possibilità o capacità. Però il racconto fino adesso ci ha detto, qui non c'è stato nessun dialogo tipo Vangelo di Giovanni. Cioè, mi riferisco al dialogo con Nicodemo, il dialogo con la Samaritana, nella prima parte del Vangelo di Giovanni, dove c'è una costruzione equilibrata fra segni, i segni cosiddetti, e gli incontri e i dialoghi di Gesù. Qui non fa questo Marco, ci sta facendo camminare insieme con Gesù, raccontando quello che lui ha fatto, nella sua vita, gli incontri, le cose che ha avuto, e ci sta, in questo periodo preciso del racconto, ha messo in evidenza il concetto di fede. E fede è quella che esprimono i personaggi. Ha un bisogno, quelli nella barca che bisogno avevano? Non ce la facevano più. Il mare, il vento. E Gesù interviene. L'indemoniato di Gerasa, è andato lui a incontrarlo, no? Vabbè, abbiamo capito che c'è dietro tutto quel rapporto fra altra riva, e abbiamo capito questo. Poi, Gairo, la figlia, ha un bisogno, che poi si tramuta questo bisogno, cammin facendo, prima sta morendo, poi muore proprio, è la morte, il creato, la morte, il demonio, la malattia, vedi? Allora, loro si rivolgono a Gesù credendo che Gesù, più della donna che dice se solo tocco la sua veste, sì, certo, il racconto sta crescendo, poi Gesù arriverà a chiedere altro, ma questo lo farà soprattutto, e io vi ho citato già un personaggio, un cieco, che sarà importante, molto importante, perché lui ci sarà presentato come modello di fede e di discepolato. E questo lo vedremo, eh? E questa è una cosa assodata da parte di tutti gli studiosi di Marco. Il cieco di Gerico. Quindi stiamo camminando con lui e stiamo crescendo pure noi. E avremo le nostre difficoltà adesso, come le hanno i discepoli, che cominciano ad averle, avete visto? E aumenteranno sempre di più queste difficoltà. Va bene, allora, io stavo parlando qua della patria che lo rifiuta, perché gli dice, ma tu chi sei? Allora, Gesù nella sinagoga, poi chiudiamo, abbiamo fatto un po' più tardi, però riprendiamo. Gesù nella sinagoga, questa è l'ultima volta che Gesù entra nella sinagoga, Nel racconto di Marco, qui finisce. Gesù, questo movimento di Gesù nella sinagoga, ha cominciato nella sinagoga, dopo il mare, lungo il mare, poi la sinagoga, adesso è l'ultimo, sua entrata in sinagoga. Dopo la contestazione nella sinagoga di Nazareth, Gesù non mette più piede nella sinagoga. Poi, le cinque domande, a raffica quasi, che si possono sintetizzare in: qual è la fonte di questo potere straordinario dato a uno che non è affatto diverso da noi? Perché? E lo conosciamo a chi è figlio. E conosciamo, è vissuto qui. E conosciamo che faceva il falegname, il termine che lui, che qui si usa, o tecton, sentite la parola greca, tec, si ricorda qualche altra parola italiana, tecnica, cioè lui era uno che usava le mani per lavorare materiali duri, che potrebbe essere il legno, la pietra, però la tradizione ci dice che era il legno quello che addomesticava con le sue mani, quindi sapeva fare quel mestiere. Allora, poi, queste domande fanno parte di un insieme di domande sull'identità di Gesù, o sull'origine del suo potere. Ecco, allora, andate a rivederle. Capitolo 1, versetto 24, e poi 27. Capitolo 2, versetto 7, sull'identità. Chi è questo? 4, 41. E quelle già che abbiamo visto. Poi ne vedremo altre. 8, 41, 11, 28. Quindi, nel cuore del racconto, ci sono queste domande: chi è?
Chi è? Così, 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 così.
chi è? Giulia, chi è? Chi è questo costui? Allora, che cosa gli impedisce di fare questi, mettere in atto questi segni che sono evidenza della sua potenza? La apistia, la mancanza di fede. Cerso, vi dico questo, vi cito un personaggio, un oppositore del cristianesimo del secondo secolo, derideva il cristianesimo perché aveva come fondatore un falegname. Capito? Questo personaggio diceva che, ma che prendeva in giro il cristianesimo perché chi aveva fondato il cristianesimo era un poveraccio che faceva un mestiere non certo di alto livello. Il potere di Gesù è la nostra salvezza, abbiamo detto. Da che cosa può essere bloccato? Nulla è impossibile a Dio. Sì, ma da una cosa può essere bloccato, ci dice Marco. Dalla nostra incredulità dipende la sua impotenza. È così. Ma perché è così? Ma perché non siamo liberi? E non è un gioco, e non è uno scherzo che noi siamo liberi, è la verità.
E per tutti i personaggi, questo discorso, citiamo San Paolo, che a un certo punto Gesù lo mette in terra e dice adesso basta.
Eh sì, però San Paolo gli ha detto sì.
Dopo che l'ha...
No, no, ma poi gli ha detto sì.
Dopo che l'ha ammazzolato.
No, no, ecco a questo mo'. Allora non siamo liberi.
In realtà in quel momento è stato...
Stiamo dicendo una cosa grave, questa è una cosa fondamentale nella fede. Noi siamo liberi sempre e comunque.
Lui gli ha detto sì, ma dopo che è stato...
No, no, non è stato niente. Pure nella vita mia sono capitate delle cose che Dio mi ha parlato e io poi gli ho detto sì o gli ho detto no, Cioè non possiamo. La libertà è un fatto importantissimo, è importantissimo nella relazione con Lui, che Lui mi possa parlare, che Lui possa intervenire, che possa mostrare i segni della sua potenza. Infatti gli apostoli dice, ma e questi di Nazareth davanti ai miracoli, ai segni della potenza che fanno, dice, ma chi è questo qui? Non so se mi spiego. Quindi la libertà rimane comunque, la dobbiamo sempre salvaguardare. Lui è impotente proprio davanti. L'unico modo che lo rende impotente è la nostra... Abbiamo detto che quei quattro ci sono riusciti, però sempre nel rispetto della libertà della persona. Io posso pregare, però poi la partita se la gioca sempre. Pregare, dare testimonianza, però la partita se la giocano sempre loro, State attenti, perché questo è un problema che ahimè non prendiamo molto in considerazione. Certe volte pensiamo a delle cose così assurde. Sempre. E il nostro è il Dio della libertà. E non può liberarsi dalla schiavitù del faraone, liberarsi dalla schiavitù della morte e poi rendersi schiavi lui. Abbiate pazienza, Perché è una cosa... Lui ci libera per il servizio che ci offre di fare, ma non ci obbliga. Siamo liberi. Certo, ma nella scelta libera.
Sì, no, il fatto che la nostra autorità possa in un certo qual modo ostacolare la potenza, non bloccare, ma perlomeno la ci rende anche coscienti di un fatto forte, nel senso che siamo protagonisti anche,
certo,
in questo caso, no, della manifestazione della potenza di Dio.
Certo, per forza. C'è una libertà con la quale Dio si confronta, però non è solo la mia, è pure la sua. D'accordo? Non sono io al centro del mondo, il mio modo di pensare, il mio modo di fare, questo nella relazione con lui, d'accordo, ma non sono io al centro del mondo, il mio modo di pensare, come vedo io le cose, beh, vabbè, questo non entra nel rispetto della libertà, cioè Dio mi rispetta, ma io devo rispettare pure la libertà degli altri. Io penso così, è giusto così, non è così. Devi verificarti, confrontarti al di dentro di un gruppo, di una comunità che crede le stesse cose, cioè ha dei punti di riferimento uguali. L'aspetto sì, individuale, ma anche comunitario poi della fede nostra. Però scusatemi, stiamo toccando dei temi che hanno uno sviluppo teologico e dico. Sì, vabbè, li possiamo toccare tutti, però poi non ce ne usciamo più, cioè io voglio guidarvi attraverso questo Vangelo, poi alla fine nasceranno delle domande, delle cose, che poi avremo un po' di tempo pure per, sulle quali riflettere e tutto il resto. E, però, allora, l'ultima che poi di... Allora, poi si usa il verbo salvare, la fede ti ha salvato, chiaramente, però senza dimenticare che è avvenuto qualcosa, e che chi andava credeva che lui... I problemi sono molto... cioè non stiamo, vedete... Allora, che Gesù può intervenire nella loro situazione e fare qualcosa, e glielo chiedono. Ora, il rapporto, poi, il narratore ci dice che questo è l'impatto e che poi c'è un rapporto fra Gesù e loro, che è quello di fede, credere che Gesù può quello e tutto quello che Dio può, lo può anche lui. Mi sono spiegato? Questo. Chi è costui? Il mare? Dio, eppure lui lo fa. Chi è il padrone della vita e della morte? Dio, e lui lo fa. Chi è? La domanda che ci siamo posto, inizio del Vangelo di Gesù Cristo, figlio di Dio. Il narratore sta cercando di farci capire, e vedendo le reazioni dei personaggi attorno a lui, come questi titoli non sono usurpati, ma sono veri. Ricordiamoci sempre di rimanere dentro il libro, eh?
È una
allora, questo ci sta dicendo che è figlio di Dio. Noi lo stiamo seguendo, ci sono difficoltà nel seguirlo, stanno uscendo fuori, ne troveremo altre. Però non facciamo i problemi definitivi a metà, a sei capitoli del Vangelo. Lui ci sta dicendo che è il Cristo, il figlio di Dio, questo è Gesù. In che si distingue? Perché è il Cristo, il figlio di Dio? Nell'Antico Testamento chi era il Cristo? Che doveva fare? Dar da mangiare, guarire gli ammalati? Cioè, è questo. Ma che noi abbiamo una visione della fede, delle cose, superiore, perché abbiamo letto il Vangelo di Giovanni, e perché... D'accordo, benissimo. Però... diamo la possibilità al narratore di condurci mano nella mano. Non mettiamo il carro davanti ai buoi adesso. Adesso gli episodi sono per dimostrare che lui è Da chi gli dà stexusia? Da dove gli viene? Che è questa autorità che si esprime con potenza nei gesti della liberazione, della guarigione, del ridare la vita? Chi gliele dà? La pretesa del titolo, figlio di Dio. Ah, e allora è così. Adesso correggerà la cosa. Adesso avete capito che lui è figlio di Dio. Ma perché non vuole che lo diciate? Perché lui non vuole che... Ecco quest'altro aspetto. Perché lui non vuole che voi lo diciate, che è figlio di... così è figlio di Dio? Perché vi deve insegnare bene che significa... Mi sono spiegato? Ma questo è dentro la narrazione. Se anticipiamo i problemi, e vabbè, è inutile che seguiamo il racconto, ci possiamo già mettere a discutere, prendiamo un episodio e parliamone, e ci interessa il problema della fede, e allora poi apriamo lo sguardo e parliamo di Giovanni, e parliamo dei padri, e parliamo del Magistero, e parliamo di tutti, e facciamo. Ma adesso stiamo seguendo l'autore. Chi gli dà questo potere? E Gesù dice, non lo dire, quando poi lo esercita. Questa domanda ci sta, perché non lo devi dire? Sta per arrivare la risposta. Sta per arrivare la risposta e sarà esauriente per quanto riguarda il narratore. Toccherà questo problema. Perché non lo devi dire? Lo sta toccando già. Perché Gesù tu non vuoi che si dica che tu hai questo potere? È perché c'è qualcosa che deve succedere, ve l'ho detto già, eh? C'è qualcosa che deve succedere, ma lo dice perché lo dice lui, eh? Non parlate, no, sta zitto, non lo devi dire, no, benissimo, perché? Siccome i discepoli non hanno capito niente, allora pian piano adesso Gesù li prenderà i discepoli per orecchio, dice, ma vieni qua. Mo te lo spiego, e tutti i tuoi, le tue domande, i tuoi perché, falli dopo. Ce ne saranno domande e perché, ma falli, fa tutto dopo. Prima ti devo dire perché Gesù non vuole che si leghi la sua figura di Messia e di figlio di Dio solo a questi episodi. Te lo dirà perché non vuole. E noi stiamo aspettando che ce lo dica. Va bene, finisco. Quindi la nostra libertà, la nostra incredulità, la nostra incredulità e la sua impotenza. La Chiesa si può identificare in una comunità che è mandata a proclamare la parola liberamente e senza timore. Adesso lo vedremo. Ma per fare questo deve viaggiare leggera. E l'aggancio, l'ultimo mio pensiero, per poi riprendere quel poco che riprenderemo prima dell'ora media. Va bene?